la riflessione che vuole affrontare un argomento di fondo, l'argomento dei ricatti. Perché c'è da chiedersi con tutta onestà, com'è possibile che la scuola e tutto il suo apparato, un apparato che coinvolge più di 1 milione di operatori, sia caduta così in basso? Come hanno potuto i docenti di ogni ordine e grado, dalle scuole elementari alle scuole superiori, lasciamo perdere le università, a un certo punto adattarsi ad una situazione che no, è addirittura surreale? Per una serie di ricatti inconsci che l'amministrazione ha in ogni caso utilizzato per raggiungere quegli obiettivi che erano puramente formali, politicizzati e non sostanziali in quella grande riforma che si sarebbe dovuta realizzare ma che non si è realizzata, il nocciolo del problema di cui ho detto. Già un tempo c'erano questi ricatti, ma erano dei ricatti circoscritti. Rima, rimella, rimasco, scopa, scopello. Mi diceva la mia mamma quando ero ancora un bambino. Che cos'è? Una nuova filastrocca? Un scioglilingua? Una serie di alterazioni di rima e di scopa? No. Erano nella provincia di Vercelli le sedi delle scuole elementari più disagiate, isolate da montagne di neve un tempo durante i mesi invernali. Ecco, lì finivano gli insegnanti più giovani se avessero contravvenuto le disposizioni del direttore. O fai così, oppure rima, rimella, rimasco, scopa, scopello. Il ricatto allora forse non era neanche tale, era probabilmente uno spauracchio meditato a scanso di gravi inadempienze, efficace per far rigare diritto chi aveva qualche grillo per la testa. Ma poi le cose sono cambiate. Nella scuola dell'obbligo, ai miei primi consigli di classe e in seguito in tutti gli altri per decenni, si è ripetuta di regola la stessa sceneggiata su un'altra corda però, anzi su altre 3 corde ben distinte. Ci sono 4 situazioni gravi in questa classe, si constatava, ad esempio, in uno scrutinio finale. Sono insufficienti in quasi tutte le materie. Come li ammettiamo alla classe successiva? Ricordate, interveniva a questo punto di regola il preside. Era ancora preside allora, ma si era già incamminato sulla strada che l'avrebbe portato alla metamorfosi dei dirigenti scolastici. Ricordate che la classe è di 18 alunni. E allora gli si obiettava le prime volte. E allora 4 su 18 vuol dire una media del 22% di respinti, un vero insuccesso. Con una classe di 18 alunni ne volete bocciare 4? Se ne aveste avuti 30, ne avreste bocciati 9. Primo ricatto. E poi continuava il preside ammaestrato. E poi gli si chiedeva le prime volte, quando la classe docente non aveva ancora imparato la lezione, che in seguito divenne regola anche per molti insegnanti. E poi, che cosa potranno scrivere della vostra classe i giornali se si accorgono di una percentuale così alta? E voi, che figura ci fate? Ma soprattutto la scuola, che figura ci fa? E io che sono preside di questa scuola? Secondo ricatto. E poi se ne bocciate 4 su 18, la classe il prossimo anno non si fa più e si accorpa con le altre, quindi posti in meno e classi più numerose. Terzo ricatto. Bisogna salvarne almeno 2, ma sono sufficienti solo in religione ed educazione fisica. Questo anche in tecnica. L'altro invece in artistica si tentava di obiettare, sebbene qualche collega era già risolutamente convinto che non fosse opportuno finire in pasto ai giornali o trovarsi senza posto o insomma rimetterci qualcosa di tasca propria. Bene, era la conclusione del preside, si può cominciare di lì e trarre l'aspetto positivo da queste 3 materie. Sono però insufficienti in tutte le altre, tentava ancora di obiettare qualcuno. Allora si attualizzava E purtroppo si attualizza ancora in modo impressionante la scala Likert, che studia appunto lo stile di leadership presente nelle aziende, la scuola appunto nel nostro caso. Stile autoritario coercitivo, stile autoritario benevolo, stile consultativo, stile partecipativo. Likert evidenzia come i primi due stili ottengono dei risultati immediati rispetto agli altri, sebbene siano meno duraturi nel tempo. Tutti gli stili, in ogni caso, puntano ad imporre la volontà del capo sui sottoposti con un ricatto più o meno velato. Professore, terminava così il preside, ora serafico, ora spazientito, ora con autorità, ora già mezzo imbestialito. Il consiglio è sovrano. Anche se ci sono delle insufficienze nelle singole materie, il giudizio globale può valutare gli obiettivi minimi raggiunti ed essere formulato all'incirca così: sebbene alcuni obiettivi non siano stati raggiunti pienamente, tuttavia il consiglio di classe ritiene opportuno ammettere l'alunno alla classe successiva perché in certe materie ha ottenuto degli esiti positivi. Va bene? L'insegnante di lettere saprà aggiustare meglio la formula che il consiglio potrà approvare. Ecco la terna maledetta, sempre la stessa, perché si è salvata la faccia, ma il vero nocciolo del problema non è mai stato preso seriamente in considerazione. Ricordatevi che cos'è il nocciolo del problema. Cercare di fare in modo che anche i figli degli operai, i figli che non appartengono ad una classe privilegiata, potessero in qualche modo, possano in qualche modo raggiungere gli stessi obiettivi dei figli di quelle famiglie che si potevano permettere le ripetizioni, gli approfondimenti, si potevano permettere di allungare di qualche anno il corso degli studi, gli anni universitari o gli anni del liceo. Che cosa si è fatto realmente per recuperare gli alunni insufficienti? Nulla o quasi nulla. La scuola classista rimane classista, ma ha perso il connotato di scuola. Perché rimane classista? Perché gli ignoranti rimangono ignoranti. Si è escogitato il 6 di ufficio, ma in realtà quel 6 non vale da 6, vale da 4, vale da 3. E questi ragazzi si troveranno un giorno ad avere delle responsabilità di fronte alle quali non sono assolutamente preparati. Il ricatto dei numeri. I numeri diventano dalla fine degli anni 70 lo spartiacque essenziale per ogni decisione. Non più la didattica, sorretta da un'argomentazione filosofica, pedagogica, psicologica e anche igienica, ma i numeri. Se le iscrizioni aumentano, la scuola funziona, altrimenti il corpo docente è in difetto. Un po' come un supermercato, bisogna vendere, vendere e ancora vendere. È l'economia capitalistica, è consumistica, che è entrata anche nella scuola e l'ha trasformata in un grande mercato generale. Gli istituti sono perennemente in competizione, specie quelli superiori, ma neppure le inferiori fanno eccezione. Per accaparrarsi alunni con tutti i mezzi, leciti e illeciti, con promesse che garantiscono una preparazione ottima a prezzi modici, con il minimo di impegno, si intende. Dei dirigenti scolastici e tutto il marketing, la pubblicità sfrontata, spesso menzognera, passata come un veleno nelle vene di molti insegnanti e spacciata come informazione e orientamento. Si cercano i numeri per fare le classi. Si trema al pensiero di una flessione. Il numero delle iscrizioni è diventato la misura dell'eccellenza di una scuola e guai dire, ai miei tempi i presidi non raccattavano alunni, semmai erano gli alunni che cercavano di entrare in certi istituti. Così la scuola oggi è schiacciata e violentata dalle cifre. Il numero degli iscritti, il numero dei promossi, il numero dei respinti, il numero dei rimandati, il numero delle classi, il numero degli alunni per classe, il numero delle ore, il numero dei minuti. Non siamo arrivati ancora al numero dei secondi, ma ci arriveremo. Le percentuali, i grafici, le formule, le maggioranze e le minoranze, evidentemente sempre fatta da numeri. Ma se i numeri ci violentano, spesso siamo noi a violentare per primi i numeri per far tornare delle operazioni che non tornano, che non possono né mai potrebbero tornare. Allora si forzano i sottoposti per raggiungere certe maggioranze che altrimenti non si potrebbero mai ottenere. Si forza il numero delle iscrizioni che altrimenti non si potrebbe mai raggiungere. Si forza il numero dei promossi, anche se hai tra le mani una banda di ignoranti. E soprattutto si vuole fare i Galilei senza esserlo. Si vuole dare la parvenza di scientificità a delle operazioni che di scientifico non hanno nulla. Innanzitutto per le ragioni già scritte, ma poi perché tutti quei numeri si fermano alla crosta, non affondano le radici nella sostanza dei problemi. Spesso sono degli accomodamenti e soprattutto non tengono mai conto delle variabili che sono già notevoli in un mercato di porcellane, di salsicce, di magliette, ma sono infinite. E Comte, il filosofo Comte, ce lo insegna quando si tratta di cultura, di valori, di abilità, di istruzioni, di educazione con variabili appunto psicologiche, fisiche, ambientali, sociali, quando insomma si tratta di esseri umani oltretutto in via di formazione. Da questo modo di porsi le nuove generazioni ne succhiano oltretutto il metodo, che poi trasmettono ad altre generazioni se nel frattempo non dovesse sopraggiungere un miracolo. Nella scienza sociale come teologia morale, Postman ha studiato come i mass media in sé, non i contenuti, influiscono sulle nostre forme d'organizzazione sociale, sui nostri abiti mentali, sulle nostre concezioni politiche. Da qui il costante richiamo dell'autore all'ecologia dei media, che la scuola per prima oggi trascura del tutto. Cos'è l'ecologia dei media? È l'onestà dei mezzi di informazione. I mezzi di informazione devono essere mezzi di informazione, non si devono trasformare in una pubblicità menzognera. Altrimenti la teoria, lo stile della menzogna entra nelle nostre vene, entra nelle vene dei giovani e diventerà la regola di tutta la vita e di tutta una società. Quando un mio collega serio e preparato, docente di matematica, passò al liceo della sua provincia, si sentì apostrofare così dal preside già diventato dirigente scolastico, che oltretutto conosceva da tempo. Abbiamo già registrato quest'anno una flessione nelle iscrizioni. Adesso che ci arrivi tu, ne dovremo vedere delle belle. E per quale ragione, se lecito? Obiettò allora istintivamente sorpreso il mio collega, che si aspettava certamente un'altra accoglienza. Ti conoscono tutti per la tua severità. Ce lo dovremo dunque aspettare. Quell'anno in verità il numero delle iscrizioni aumentò, ma l'accoglienza era stata eccezionalmente rivelativa. Il preside confessava implicitamente di preferire un insegnante asino da poter manovrare a suo piacimento che un docente preparato che potesse in qualche modo scompigliare i suoi progetti pubblicitari. I numeri come garanzia di risparmio. E i numeri sono la spina che tormenta la scuola delle ultime riforme protese al risparmio a tutti i costi, spacciato sotto le formule pittorescamente più variopinte. Ad esempio, se non si arriva a 700 alunni o lì di presso, ad ogni battere ciglio le disposizioni infatti cambiano, la scuola deve essere accorpata ad un'altra, con la costituzione di realtà abnormi e disumane, ad immagine e somiglianza di tristi centri commerciali dove si può esaltare la megalomania dei DS più arrapati. Ma si risparmia davvero? È evidente che presidenze di 5 o 6 classi, un numero che si registrava ancora all'inizio degli anni 80, forse, ma non è detto, non sono più competitive. Ma neppure sono competitivi istituti di 100 classi, o di 90, o di 60. A parte il fatto che gli stipendi dei DS sono stati notevolmente aumentati, proprio perché si diventa dirigente, rispetto a quelli dei presidi di un tempo, I dirigenti non possono dirigere da soli un numero impressionante di insegnanti, di alunni, di tecnici, di bidelli, di classi, di esigenze che spesso vanno dall'asilo, scusate, lo chiamo ancora così, alle scuole elementari, scusate, li chiamo ancora così, alle medie, scusate, le chiamo ancora così, il tutto dislocato magari in 10 edifici differenti. Ecco allora la schiera dei collaboratori a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo saltuario, le figure obiettivo, il direttore dei servizi generali e amministrativi, l'assistente amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico, i responsabili dell'orientamento in uscita e in entrata, delle visite di istruzione, delle visite guidate, delle feste annuali, dei laboratori, della biblioteca, degli stage, degli sportelli, del tutoraggio, dell'orario provvisorio, semiprovvisorio e definitivo, dei contatti con le scuole straniere in partenza e in arrivo, dell'attuazione dei decreti delegati tra consigli di classe, di istituto e collegi, rappresentanti degli studenti, dei docenti, dei genitori, del personale ATA, è tutto programmato, scritto, annotato, relazionato, distribuito alle famiglie che non ci capiscono più niente, come a leggere una bolletta dell'Enel. È messo in rete sul POF, prima si chiamava PET, poi PAY e poi. Tutto questo costa veramente meno allo Stato? Migliora veramente la cosiddetta offerta formativa? Gli alunni escono veramente più preparati da questi mercati generali? Non sembra proprio dai risultati registrati negli ultimi anni, quando si è scoperto che la scuola italiana è diventata la scuola degli asinelli. E qui una digressione si rende necessaria. Non riesco più a svolgere i programmi, sentivo dire a mia cugina lo scorso anno. Le lezioni sono continuamente interrotte. Una volta arrivano i brasiliani in visita intercontinentale, una volta c'è il teatro dei mimi, una volta ci sono le lezioni, un'altra si fa la sosta didattica. Ma sai, ho provato ad obiettare, i programmi sono solo più indicativi. Ma va a farti benedire anche tu con questa trovata. L'insegnante di matematica è sempre fuori, mi riferiva preoccupata una mia esalunna ormai mamma con il figlio al liceo. Perché è sempre fuori? Chiedevo io meravigliato. È diventato vicepreside. Non si chiama più vicepreside, ma poco importa come si chiami, è sempre fuori per organizzare di tutto e di più. Spiega e se ne va. E chi non ha capito si deve arrangiare. Se non lo mandassi a ripetizione sarebbe perennemente insufficiente. Cara Antonietta, bisogna avere pazienza, magari è una situazione passeggera, provai io ad obiettare. Ma che situazione passeggera? È da 2 anni che si va avanti così. Quando lei è stato mio professore, non usciva mai e si ricorda, insegnava anche nell'ultimo giorno di scuola. Già, altri tempi, che dici? Cercavo di sdrammatizzare un po'. Io, d'altra parte, non ero vicepreside. Ma perché il preside non fa niente? Si dice dirigente scolastico. Che si dica come si vuole, mi rispose quella volta Antonietta furibonda. Il preside scolastico faccia il presidente scolastico e il professore faccia il professore, accidenti. Secondo ricatto. L'immagine e le parole. Una volta si chiamava sepolcro imbiancato, oggi l'apparire invece è fondamentale, la sostanza un po' meno. Il segreto d'ufficio è la pietra sepolcrale che nasconde il fetore e tra segreto d'ufficio e privacy tutto è ormai concesso. L'importante è avere le carte in regola, documenti regolarmente definiti, regolarmente compilati, regolarmente firmati, regolarmente catalogati, regolarmente impacchettati, regolarmente archiviati, oggi anche digitalmente e regolarmente mandati al macero dopo gli anni dovuti alla prescrizione. La terra, alla terra, la cenere, alla cenere. E a questo proposito di nuovo una digressione. Ho avuto l'occasione di conoscere in questi anni, non dico dove né quando né come, una cooperativa che che ha in cura i minori con problemi di disadattamento, perché per lavori di ristrutturazione della propria sede si dovette trasferire momentaneamente in un albergo nei pressi di casa mia. L'istituto era provvisto di tutto e di più sulla carta. Aveva un direttore sanitario, una psichiatra, una psicologa e una psicoterapeuta, gli educatori e gli infermieri. Non mancava l'area progetti, lo sportello psicologico, la certificazione di qualità e la certificazione etica, un comitato scientifico di formazione con organigrammi di ogni genere. Nella pratica, per settimane e settimane, la mia famiglia e io non abbiamo visto che ragazzi impasticcati, che giravano come degli zombie senza meta, o dormivano, o oziavano, perennemente con la sigaretta spiccicata sulla bocca. Mi veniva allora alla mente Giuseppe Cottolengo, che senza tanta cartaccia riusciva, con dei lavori semplici, dosati, adatti, a rendere operativo, soddisfatto e realizzato, fino a essere molto abile, chi registrava problemi di quel genere e, si badi bene, senza niente o quasi niente, nella più assoluta povertà. Ecco la sostanza di ogni azione che la nostra società ha perso di vista, quasi del tutto, e che si sintetizza in una sola parola: amore. Al posto dell'amore, oggi invece, abbiamo i documenti fasulli, i verbali di comodo, gli scatoloni vuoti. Una chiave che apre tutte le porte. L'amore riusciva da solo un tempo a reggere opere per le quali oggi si rende necessario un esercito di specialisti. Specialisti infermieri, specialisti insegnanti, direttori, ragionieri, inservienti. Specialisti per specializzare, tra corsi di aggiornamento, minicorsi, corsi alternativi, integrativi, innovativi, un fiume di parole, utile o inutile, ognuno può dire la sua, finalizzato a produrre dei tecnici tra una tecnologia sempre più sofisticata. Ma a parte il fatto che a volte il tecnico non sa o non vuole andare al di là delle sue competenze, quando a tutti questi professionisti della specializzazione mancasse l'energia, mi chiedo che cosa possano fare della loro specializzazione. Il più sofisticato prodotto della tecnologia del terzo millennio, senza energia, è rottame. All'amore invece l'energia non viene mai a mancare e quando altrove si grida al blackout, con l'amore si lavora anche al buio, perché la luce la si porta dentro. È la luce che illumina le genti, una luce che non ha mai temuto le crisi petrolifere né i mercati internazionali. È la luce di Dio. In questa prospettiva ricordo accossato, perdonatemi, ma è là che sono vissuto, i miei primi 50 anni di vita, le suore di San Gaetano, formatesi agli inizi del XX secolo. Erano guidate da un profondo senso del dovere. Erano altri tempi? Forse sì. Le suore di San Gaetano continuavano ostinatamente per la vecchia strada, che sbadate. Non si tenevano a passo con i tempi, insomma. Non sapevano né volevano aggiornarsi. E così da maestra d'asilo, Suor Zenobia continuava ad animare il suo piccolo asilo ricavato da una struttura oggi improponibile, ma c'era chi le conduceva i piccoli dai comuni limitrofi. E, accidenti alla distrazione, non aveva neppure prodotto un documento, non si avvaleva dei decreti delegati e, sbadatissima, si era dimenticata pure del POF. Oggi quell'asilo è strutturalmente inadatto e chiuso e un esercito di maestre anche laureate hanno sostituito la suorina sorridente. Il servizio è migliore? Nella forma, certamente sì, ma nello spirito? Il pensiero poi spazia di necessità anche in altri settori perché tutto è indissolubilmente legato, nulla fa da camera stagna. E vedremo anche quando quanto la scuola abbia un ruolo importantissimo in questa condizione a vasi comunicanti. Suor Zenaide, la cuoca, ad esempio, curava con naturalezza la cucina della vicina casa di riposo che la madre superiora, ultra ottantenne, dirigeva con polso fermo e oculato, mentre una sola infermiera e due donne facevano il resto. Il servizio e i conti erano sempre in ordine anche senza le prebende dello Stato e nonostante l'indifferenza del comune. Oggi, in quella stessa casa di riposo, venute meno le suore, gli inservienti sono una ventina, regolati da carte dei servizi e specialisti specializzati. Il servizio è migliore? Nella forma, forse, ma nello spirito? Mentre Suor Dionisia, poi, già zoppicante, teneva l'Inde pulita con efficienza la sua infermieria a servizio del paese. Suor Bernarda percorreva a piedi le strade di Cossato, ringraziando riconoscente per un passaggio o per una tazza di caffè, e in ogni famiglia ascoltava, consigliava, lasciava un pensiero di speranza, mai di fretta, mai impaziente, mai distratta. C'erano sempre, anche di sabato e di domenica, dopo i vespri, e per gli antibiotici la loro porta non era mai chiusa, un pronto soccorso perenne, silenzioso ma operante, che oggi si sognano anche i nosocomi più attrezzati. «Hanno fatto i loro tempi», mi disse un giorno un sapiente, «noi facciamo i nostri». E si soffermava poi su insignificanti quisquiglie per detrarne l'opera. Il fatto è che quelle suorine, i loro tempi, li hanno fatti bene. Noi sappiamo altrettanto fare bene i nostri? La coscienza di ognuno può trovare una risposta adeguata a quello che è adeguato e in sintonia con se stesso. Ritorniamo all'argomento, però. Stavamo parlando dell'immagine delle Pabrele Relation. Erano l'immagine delle Pabrele Relation, non furono mai curate tanto dalle suore di San Gaetano. Era la sostanza che stava loro a cuore. Ritornando perciò all'argomento che mi sono proposto, oggi un ispettore in ispezione, evidentemente, perché gli ispettori servono per ispezionare, non controlla più l'effettiva preparazione degli alunni. Vi ricordate il direttore Salata? Ma le firme. Se manca una firma, un esame può essere invalidato. È un po' come quando un delinquente viene messo in libertà perché la cancelleria non ha apposto il timbro sotto il regolare documento di carcerazione. Se poi durante l'anno si gela e il riscaldamento funziona a singhiozzo, non importa. Se manca anche la carta o il toner per delle comunissime fotocopie, non importa. Se i gabinetti sono sprovvisti di carta igienica e manca il sapone, non importa. Se in un istituto di 500 alunni non c'è un telefono pubblico, non importa. Se la scuola cade a pezzi e solo dopo 30 anni dalla sua costruzione i muri in cemento armato si sono sbriciolati e il ferro si arrugginisce alle intemperie, non importa. E c'è di più. Se un docente svolge metà dei programmi suggeriti, notati suggeriti dal Ministero, senza una ragione plausibile, non importa. Se gli alunni sono costretti a scuola dalle 8 del mattino alle 17 del pomeriggio, se aggiungono i tempi tecnici, c'è chi parte da casa alle 7 e arriva alle 18, in barba alle più elementari regole igieniche, psicologiche, didattiche e pedagogiche, non importa. Però ci sono le sperimentazioni. C'è il megaschermo dell'ultima generazione. Ci sono, fiore all'occhiello, i laboratori di informatica, regolarmente disertati per il vero obiettivo per cui sono stati predisposti. Ci sono tutti i documenti diligentemente compilati dai collegi, dai consigli, dai dipartimenti e soprattutto firmati. Ci sono i rappresentanti che garantiscono la conduzione democratica, democratica per modo di dire, delle istituzioni scolastiche. C'è la pubblicità, anzi, si dovrebbe dire l'orientamento ben confezionato, soprattutto online, con progetti mega galattici, dalle visite di istruzione intercontinentali allo sport agonistico, che non dovrebbe essere agonistico, alle gare letterarie, scientifiche, matematiche, agli incontri con gli esperti, con le banche, con le varie armi, con le delegazioni universitarie, le associazioni, le filodrammatiche. L'anno scolastico 2013-2014 ha visto anche l'inaugurazione delle pagelle elettroniche. Ogni insegnante avrebbe dovuto avere a disposizione un pad, che poi non è arrivato, su cui annotare i voti immessi seduta stante in rete per essere a disposizione delle famiglie. Le scuole e i docenti sono stati quindi impegnati a tempo pieno ad adeguarvisi, come se un'innovazione di questo genere potesse in qualche modo migliorare la preparazione degli alunni e a dimenticare tutto il resto. La sostanza ha ceduto agli accidenti. Gli accidenti hanno occupato il posto della sostanza e un girare a vuoto su pseudo problemi inconsistenti solo per garantire un marchio, un paravento di efficienza, di modernità opinabile e del tutto accessoria che ha sostituito o ha ridotto gravemente le ragioni della scuola, le ragioni per cui si fa scuola, le ragioni di un'informazione e di una formazione culturale corretta. Tutto in una prospettiva degenerativa, attenzione a questo attributo, perché se il mercato in sé è amorale, l'aspetto degenerativo è immorale. Quindi tutto in una prospettiva degenerativa di mercato, anche per la scuola, che già non dovrebbe essere un mercato e tantomeno degenerativo. E allora ci chiediamo in questa prospettiva, quando si fa scuola? Tra un incontro e l'altro, tra un'assemblea e un'altra, tra un'associazione e un'altra, quando si può, quando il tempo lo permette. Poi, non ci sono più programmi vincolanti o no? Se non si può fare, non si fa. Tutto non è richiesto. Nessuno controlla. Il dottor Salata è roba d'altri tempi. E arriviamo al terzo ricatto. La logica del posto. È evidente che quando c'è di mezzo la pagnotta, tutto il resto passa in secondo ordine. Per i giovani soprattutto, quando si riesce ad ottenere il posto agognato dopo un numero sproporzionato di anni di studio e di anni di attesa, costellati da concorsi annunciati e previsti, rimandati e annullati, da corsi di abilitazione o pseudotali, a pagamento oltretutto, che neppure chi li tiene sa che cosa insegnare e come insegnare, si è poi disposti a tutto, anche a sottostare alle esibizioni più inconcludenti, come delle foche ammaestrate, contenti della sardina di premio dopo aver battuto su comando le pinne all'indirizzo del padrone. Chi non si sottomette è escluso, perché da una parte lo strapotere dei DS oggi è tale da aver intaccato la libertà di insegnamento. Dall'altra, la logica del quieto vivere ha da sempre dominato la classe dei docenti, su cui agisce in modo impressionante, dall'altra ancora, il connaturato istinto ad un comportamento individuale remissivo di fronte a un sistema gerarchico che presuppone in ultima analisi l'obbedienza. Stanley Milgram ha ben evidenziato l'atteggiamento che arriva a sottomettersi pedissequamente agli ordini, fino a violare i propri principi morali. L'obbedienza indotta da un'autorità diventa doverosa e i soggetti non si sentono moralmente responsabili delle proprie azioni, ma esecutori di un potere esterno che legittima e giustifica ogni aberrazione. Nel caso dell'istruzione, poi, come per tutti gli altri adempimenti dell'esecutivo, il dipendente si trova nella posizione dell'esecutore di leggi indiscutibili, ma che spesso, oltretutto, sono rimaneggiate e reinterpretate a piacimento dagli organi e dai dirigenti intermedi, regionali, provinciali e di istituto, che su leggi già lacunose e farraginose imbastiscono e ricamano, secondo i propri interessi, le simpatie, gli ordini ufficiosi che possono partire dal centro, dalla periferia, ma soprattutto per garantire l'apparenza, per vestire di nuovo un'istituzione dissestata, imbastiscono e ricamano nuove disposizioni che vengono fatte passare per leggi. I ricatti, appunto, che gravitano sui docenti quotidianamente in cambio della solita sardina. Ecco, ho terminato questa seconda riflessione. La terza riflessione affronterà un altro argomento. Le riforme, riformucce, riformine che si sono susseguite in 40 anni, 50 anni di scuola. Tutte riforme varate, sperimentate magari per decine di anni e poi rientrate perché ritenute assolutamente non adeguate. Quindi giri, ritorni, tempo così sprecato inutilmente, che però è bene in qualche modo ricordare e rifletterci sopra, no? Riflettere su qualcuna di queste riforme. E questo sarà appunto l'obiettivo che io mi propongo nella terza riflessione. Grazie.